Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati a Quinta di copertina. Qui è sempre Antonio Sofi che vi parla e siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com alla ricerca sui quotidiani italiani di articoli riguardanti la tecnologia, l'innovazione, i nuovi media. Partiamo con un boxino che trovo sullo specchio della Stampa, che si richiama, che può essere collegato a un articolo che era pubblicato ieri sul Corriere della Sera, uno di quei classici articoli che io archivio come articoli solo titolo, nel senso che il significato dell'articolo è riconducibile al solo titolo e poi c'è poco dentro, e naviga sul web un ufficio non va licenziato. In Italia vale la regola del buonsenso, negli USA sentenza è come leggere i giornali. L'argomento ovviamente è spinoso. Internet è una risorsa di lavoro, di comunicazione, di informazione, oppure è una perdita di tempo che distoglie l'attenzione e il tempo degli impiegati verso le mansioni per i quali sono pagati? Pietro Ichino, per esempio, ieri sul Corriere della Sera banalmente diceva: guardare i siti è lecito, ma non si può esagerare, quindi buon senso in questo caso anche come per esempio per le telefonate o per chiacchierare con i colleghi d'ufficio o per fare pausa caffè. Oggi trovo appunto sulla Stampa un boxino che racconta di un sito di riferimento dei pirati dell'ufficio che si divertono a perlustrare il web facendo finta di lavorare, ed è un sito lanciato dalla blasonata casa editrice Time Inc. cercando di ingraziarsi una nuova nicchia di lettori consumatori, peraltro una delle nicchie più nutrite a leggere le statistiche. Secondo un recente studio condotto dall'agenzia di ricerca Tickbox, con tutto loro surfare su internet a scapito dell'azienda, i lavoratori britannici aggiungerebbero 14 giorni di vacanze non ufficiali al loro pacchetto ferie annuale. Un'altra ricerca dell'azienda di tecnologie Surf Control sostiene che gli impiegati trascorrono un'ora intera al giorno per rispondere alle proprie mail private, mentre la società londinese di consulenza legale sul lavoro Peninsula fa arrivare fino a 3 le ore trascorse ogni giorno dai colletti bianchi a surfare in rete per motivi extra lavorativi. Quindi questo sito, Office Pirates, condotto da Mark Golling, ex direttore di Maxim USA, pare ben messo per conquistarsi questo mondo di pirati dell'ufficio. Ritorniamo allo specchio della Stampa per un articolo dal titolo "Va in onda Radio Bla Bla" di Cristina Lacava. Ieri bastava la dedica, oggi si va per le lunghe, amori infranti, bei tempi andati, anche 5 minuti prima, scariche di sms e parolacce, la musica nell'angolo, la chiacchiera sovrana, 10 giovanotti ci dimostrano perché conta solo il flusso, punto di coscienza. Parla appunto delle nuove tendenze della radio, che è una tendenza che per esempio, ricordo, era dimostrata, tra virgolette, dai numeri per esempio degli scaricaggi del podcast della RAI, che erano stati resi pubblici un paio di settimane fa e che raccontavano che in realtà, per quanto possa poi questo numero degli download dei podcast essere significativo, raccontava di come l'interesse fosse più che altro per quella che era la talk radio, cioè la radio più parlata, rispetto a quella più musicale. È su questo che si incentra l'articolo, con un boxino in cui si tenta una distinzione, differenziazione tra 3 nuove forme di radio. La distinzione tra queste 3 nuove forme, che sono web radio, podcasting e blog radio, e se non ho capito male è già un po' discutibile, ma se non ho capito male la logica è questa: le web radio sono le radio su internet che più che altro trasmettono essenzialmente musica, le blog radio sono un po' più parlate, il podcasting sono invece quelle forme di radio on demand in cui hai la possibilità anche di intercettare quel bisogno di fruizione anche slegata dal mezzo del computer e di internet, nonché dei palinsesti troppo rigidi. Sulla questione, Marino Sinibaldi, autore di Fahrenheit su Radio 3, spiega parlando della radio del domani. La radio è mobile e flessibile, filtra spazi irregolari e, a differenza della TV, sa rinnovarsi. Credo che i due sistemi, tradizionale e in rete, saranno destinati a convivere, proprio come il libro e il computer. Solo una piccolezza: per fortuna in questo articolo non c'è la solita richiamo, metafora, paragone con le radio libere degli anni 70, ce n'è una un po' più buffa che associa le web radio alle la vecchia filodiffusione. Questa è nuova, quantomeno originale, discutibile, ma quantomeno originale. Passiamo a tutt'altro argomento. Oggi niente fil rouge tra gli articoli. Il Sole 24 Ore, nel settimanale Plus 24, la storia di copertina racconta del fenomeno delle banche online e dell'home banking. Pagina 4, c'è l'articolo di apertura di questa storia di copertina di Paolo Zucca, che racconta di come questi servizi di banca a distanza, soprattutto con internet ma anche con il telefono, sono abbastanza vantaggiosi per i clienti, ma che non si sviluppano così tanto perché i gruppi bancari, scrive Paolo Zucca, promuovono poco l'utilizzo dei rispettivi canali telematici. Il cliente non li chiede e la banca non li promuove adeguatamente. Questo perché, spiega più in là Paolo Zucca, si teme la cannibalizzazione dall'interno. In banca si ragiona per budget, spiega un consulente. La paura di ognuno è che la diffusione del servizio online possa tagliare i margini della propria attività. Quindi le campagne per promuovere i canali a basso costo, dove il cliente lavora di più e frequenta meno la filiale, non vengono incentivati. E curiosamente, se nell'articolo di apertura si dice che la banca non promuove adeguatamente i servizi a distanza per una serie di motivi anche occupazionali, cioè la riduzione dei bancari non è percepita come adeguatamente bilanciata da altri servizi di assistenza ai clienti telefonici di call center, per esempio, ma nel taglio basso invece c'è un articolo di tutt'altro tenore che racconta un'altra storia, o la storia da un altro punto di vista. È un articolo di un'intervista a firma di Vitaliano D'Angelio a Livio Palomba, vicepresidente di Capgemini Italia, il quale fa il paragone dell'internet banking con il bancomat, una rivoluzione che sta cambiando i rapporti tra italiani e denaro, senza timori per la sicurezza, dice Palomba. Anche 20 anni fa, quando fu lanciato il bancomat, la gente aveva paura di utilizzarlo per questioni di sicurezza. Oggi nessuno ha più queste paure, sta accadendo lo stesso per l'online banking. Secondo Palomba, gli italiani che hanno un conto online sono sempre in forte crescita, un boom superiore alle attese, e fondamentalmente anche sia per il fatto della comodità, se non per il risparmio in termini di costi. È un caso, a mio parere, esemplare di come le innovazioni, in questo caso basate su internet, raccontino sempre di una sorta di tira e molla tra posizioni di retroguardia e di difesa di ruoli acquisiti. In questo caso le banche, che tendono a non promuovere con tutte le loro energie una modalità di fruizione che sicuramente va incontro alle esigenze di una parte sempre maggiore di utenti, e dall'altra invece gli utenti stessi, che attraverso la rete, le possibilità di internet, di trovare nuove forme un po' più economiche, un po' più comode, che gli danno anche la possibilità di avere maggior controllo su dei servizi, in questo caso bancari. Un tira e molla che, sono convinto, finirà per premiare in questo caso quelle aziende che sapranno più efficacemente mettersi al servizio dei nuovi bisogni delle persone, supportate dalle tecnologie presenti. Passiamo a Repubblica. È un articolo che mi ha fatto molto piacere leggere, è la rubrica Al sabato del villaggio, a cura di Giovanni Valentini, e il titolo è, lo noto con molto piacere, molto simile al titolo del podcast di Quinta di Copertina di ieri. Titola Giovanni Valentini: dall'e-paper al tv-fonino. Noi titolavamo l'e-paper sul tv-fonino o qualcosa del genere. Giovanni Valentini, come noi ieri, fa il collegamento tra le due notizie tecnologiche che erano molto presenti nei giornali di ieri, ovvero la sperimentazione di Repubblica di un, del formato e-paper che sarà attivo le prossime settimane su 300 lettori e l'annuncio della 3 dei cosiddetti TV-fonini, ovvero delle trasmissioni televisive sul cellulare. Giovanni Valentini quindi appunto mette in collegamento queste due notizie e dà alcune riflessioni. Per quanto riguarda la notizia di Repubblica che diventa e-paper, Giovanni Valentini parte da un fa riferimento a un libro di Roger Fiedler, a un bel testo di Roger Fiedler dal titolo Mediamorfosi, raccontando appunto che la suddivisione di questo testo dei media in tre categorie: il dominio della comunicazione interpersonale, quello del broadcast e quello del documento. A quest'ultimo appunto appartengono i mezzi scritti come i giornali e i libri. Rispetto al dominio del broadcast, quello della radio e della televisione, i documenti conferiscono ai singoli membri delle audience un controllo più attivo sul processo comunicativo. Insomma, continua Valentin, la metamorfosi del quotidiano dalla carta all'e-paper non cambia la sua natura né tantomeno la sua identità, ma in prospettiva modifica certamente il modo di maneggiare il giornale, di sfogliarlo e di leggerlo. In altre parole, sintetizzando, il giudizio di Valentini è che questa sperimentazione di giornali in e-paper non modifichi la sostanza del quotidiano in quanto documento, il cui tratto più distintivo è la trasportabilità, la comodità, la semplicità e l'affidabilità. Non vengono modificate questa sostanza dei quotidiani, ne viene modificata la forma, come ovvio per un mezzo sottoposto così violentemente all'impatto di nuove tecnologie. Mentre per quanto riguarda l'annuncio del TV-fonino, secondo Valentini un efficace neologismo, secondo noi un po' meno, ovvero la TV che si può ricevere e guardare attraverso i cellulari di ultima generazione, il suo punto di vista è piuttosto dubbioso, soprattutto per quanto riguarda la legittimità di dover pagare per ricevere dei contenuti sul TV-fonino che poi sono gratuiti sulla TV di casa. Parte da una richiesta specifica che viene dalla Diconsum, una delle associazioni più attive e combattive in questo campo, scrive Valentini, trasmettere gratuitamente ai terminali mobili programmi già trasmessi gratuitamente a terminali fissi. In pratica Diconsum chiede che tutto ciò che si riceve in chiaro sul televisore di casa o d'ufficio si dovrebbe ricevere senza costi aggiuntivi sul TV-fonino. I vari operatori telefonici potranno invece trasmettere a pagamento i programmi criptati come quello della PTV o altri prodotti confezionati ad hoc. Secondo Valentini, la tesi dei consumatori non è affatto peregrina. A parte il caso paradossale del canone Rai, laddove l'abbonato al servizio pubblico pagherebbe addirittura due volte per comprare lo stesso prodotto, non si capisce perché il telespettatore dovrebbe pagare per ricevere sulla TV mobile quello che può ricevere gratis o, a maggior ragione avendo già pagato, sulla TV fissa. Sarebbe solo un modo indiretto o surrettizio per accrescere ulteriormente l'audience, le reti analogico e la loro fetta della torta pubblicitaria, con tanti saluti al pluralismo e alla libera concorrenza. Io sinceramente non mi addentro nelle legittimità giuridica del far pagare sul cellulare la TV generalista, penso solo che di questa opzione, che anche ieri segnalavamo come piuttosto bizzarra, renderà giustizia il mercato stesso, o quantomeno fatemi conoscere chi ha voglia di pagare 3 euro al giorno per guardarsi Rai 1 o Canale 5 sul suo cellulare. Era l'ultima segnalazione, io vi auguro un buon weekend pieno di televisione sul cellulare e l'appuntamento è la prossima settimana.